Buongiorno, siamo ai microfoni di Radio Sapienza con il professor Nunzio Allocca, associato di Storia delle Scienze e delle Tecniche, e al termine dell'evento Countdown organizzato da TEDx e Sapienza U. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Le chiederò di riassumere brevemente il suo intervento oggi, e quindi la guiderò io con varie domande.
Volentieri, grazie.
Innanzitutto lei ha iniziato introducendo l'innovazione del Sidereus Nuncius, se sbaglio la pronuncia, quindi vorrei chiedere qual è la novità che ha portato questo strumento e come poi si è evoluta nel corso dei secoli recenti.
Grazie. Il Sidereus Nuncius è un volume che Galileo pubblicò nel marzo 1610, un volumetto in realtà perché costa di una cinquantina di pagine, al cui interno però vi sono delle illustrazioni straordinarie, le prime realizzate grazie all'esplorazione astronomica per il tramite del telescopio. Il telescopio era in realtà un'innovazione tecnica recentissima, di cui Galileo era venuto a conoscenza qualche mese prima. Si tratta di un dispositivo che nasce nell'Olanda di allora e che era utilizzato da un lato come strumento per il divertimento, diciamo, per creare effetti ottici sorprendenti, dall'altro giacché consentiva di ingrandire fino a 3 volte gli oggetti lontani, si riteneva che potesse avere un uso militare per avvicinare appunto le immagini in lontananza. Galileo, che era già pienamente convinto copernicano, Galileo svolgeva la propria attività di ricerca tra Padova e Venezia e già dalla fine del Cinquecento aveva convintamente sposato l'idea astronomica che la Terra fosse non immobile al centro del cosmo, ma un pianeta in movimento intorno al Sole. Naturalmente tutto ciò ha una storia millenaria, ma quello che conta per me qui mettere in evidenza è che pochi testi nella storia della cultura occidentale hanno avuto un impatto così decisivo come il Sidereus Nuncius di Galilei, perché in questa opera Galilei mostrava letteralmente, grazie anche a delle bellissime immagini da lui stesso realizzate, quello che oggi potremmo definire il vero volto della Luna, vale a dire la Luna non essere, come ritenuto sino ad allora, un pianeta composto di un'altra materia, l'etere, considerata come perfetta e ingenerabile, né la Luna avere una superficie perfettamente sferica. Al contrario, il cannocchiale aveva mostrato a Galilei, il cannocchiale che Galilei aveva ricostruito con le proprie mani, moltiplicandone l'effetto di ingrandimento fino a 30 volte, quindi aveva 10 volte di più la capacità di ingrandimento rispetto agli originali cannocchiali olandesi. La Luna, dicevo, apparirà agli occhi di Galileo come di fatto un'altra terra, come un corpo celeste scabro, irregolare, con montagne e valli, addirittura crateri. E grazie all'utilizzo sistematico di questo strumento, il cannocchiale, Galileo avrà la possibilità di effettuare altre scoperte stupefacenti, come quella della presenza di migliaia di stelle invisibili ad occhio nudo, o la natura, lui la definì tricorporea di Saturno, non potendo in realtà osservare direttamente gli anelli, indovinò però che non fosse appunto un corpo celeste perfettamente sferico come si richiedeva nella precedente astronomia. E poi osservò la presenza di macchie solari sulla superficie del Sole ed altre considerazioni che furono di fatto servirono da materiale di prova della necessità di cambiare paradigma scientifico in campo astronomico e di considerare la Terra, come Copernico aveva già sostenuto nel secolo precedente, un pianeta in movimento tra gli astri.
Grazie mille. Tutto chiarissimo, quindi poi da qui viene introdotto un nuovo modo di pensare anche l'uomo con l'ambiente intorno a sé, con la rottura con la visione tolemaica.
Certamente, perché bene, le vicende di Galileo sono note, anche tristemente note per certi aspetti, sì. Ma Galileo in un volume la cui importanza intorno alla cui importanza si è tornati a discutere lo scorso anno, perché è stato il quadricentenario della pubblicazione del Saggiatore, altro volume assai celebre di Galileo. Nel Saggiatore Galileo pose l'accento appunto sulla necessità di cambiare modo di fare scienza in particolare in ambito astronomico, ma anche scienza, la fisica dell'analisi degli eventi sulla Terra. Perché dico questo? Perché l'idea di una Terra in movimento, che in realtà Galileo non discute nel Saggiatore, ma che è considerata come un presupposto, comportava un cambio di paradigma epistemologico. Galileo sostenne nel Saggiatore alcune posizioni che sono diventate celeberrime, come quella del gran libro della natura, il grandissimo libro della natura che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, scritto in lingua matematica, e della conoscenza di questo linguaggio matematico della natura, secondo Galilei, a costituire il filo d'Arianna per incrementare le conoscenze sulla natura. Senza la guida della matematica, secondo Galileo, è come, diceva, aggirarsi vanamente in un oscuro labirinto. E questa idea di una necessità di una nuova analisi di tipo matematico dei fenomeni naturali, Galileo l'associava alla necessità di riconsiderare la materia come composta di particelle minime o atomi, la cui forma, grandezza, posizione e moto fosse chiamata appunto a spiegare i fenomeni che noi osserviamo. E questo insistere su un paradigma alternativo a quello aristotelico scolastico di allora, in Galilei fu un elemento, diciamo, di forte richiamo alla necessità di pensare alla natura in altro modo, una natura che non presentasse più una distinzione tra un mondo perfetto, quello celeste, e un mondo imperfetto in continuo mutamento come quello sublunare, la Terra, ma che in realtà appunto si trattasse di un universo omogeneo, regolato da stesse leggi che avevano una struttura geometrico-meccanica.
E, chiarissimo, e io da qui le chiederei di fare un salto al Novecento, perché adesso introdurremo l'argomento del rapporto dell'uomo con la natura, perché il Novecento è secolo di tantissime numerose invenzioni, tra cui la bomba atomica. Con questa novità che viene introdotta anche nelle guerre, qual è l'impatto che c'è sul rapporto dell'uomo con l'ambiente arrivando fino ad oggi? Cosa cambia?
Grazie, domanda molto importante. Vorrei tornare però, vorrei fare un brevissimo passo indietro ricollegandomi ad un altro testo che è un testo molto celebre dell'età galileiana, Il discorso sul metodo, scritto da Descartes, Cartesio, nel 1637, scusate. In questo testo, diciamo in continuità con la proposta epistemologica galileiana, Cartesio sosteneva che la potenza umana dovesse, la potenza della tecnica dell'uomo, dovesse rendere l'essere umano signore e padrone della natura, e che dovesse consentirgli lo sviluppo della tecnica di godere senza pena alcuna dei frutti della terra e di tutte le comodità che vi si trovano. Questa idea di una natura oggetto priva di vita propria, di storia, come risorsa illimitatamente disponibile all'uso e al consumo dell'essere umano, in realtà è alla base di tanta mancata consapevolezza oggi della situazione, direi, di precipizio nel quale ci troviamo. E cosa dire in sintesi? I dati che vengono ogni anno aggiornati sul cosiddetto Overshoot Day, cioè il giorno in cui ogni anno i singoli paesi esauriscono le risorse disponibili per poi dover attingere a quelle che non potranno essere sostenute sul piano ecologico perché è impossibile da rigenerarsi, questi giorni ogni anno retrocedono. In Italia, per l'Italia, l'Overshoot Day è caduto a metà maggio. E sembra chiaro oggi che la questione della elaborazione di nuovi modelli di sviluppo che puntino non solo al miglioramento tecnologico dell'impiego delle fonti naturali, ma che conducano anche a scelte rispettose delle caratteristiche culturali dei singoli paesi che sono chiamati a collaborare per una diversa consapevole soluzione, ad esempio, del problema dei trasporti e allo sviluppo di un'economia circolare capace di ridurre drasticamente il consumo di energia e la quantità di rifiuti. Insomma, tutto questo non può essere semplicemente delegato a soli esperti. Il progresso tecnico non può più prescindere da un impegno etico e civile planetario, questa è la mia posizione, penso condivisa da tanti, fondato sul rispetto della biodiversità e su un senso di rinnovato stupore per quel capolavoro unico che è la Terra nel nostro cosmo, come ci hanno mostrato tante immagini tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, che venivano inviate sulla Terra dalle esplorazioni tanto di satelliti quanto di esplorazioni con equipaggi. Tra queste l'immagine celeberrima della biglia blu, Blue Marble, che tutti noi conoscono, che raffigura la Terra nella sua perfetta sfericità come un pianeta blu, come un pianeta vivo. E chiudo riferendomi alla posizione, alle idee che un grande ecologo, James Lovelock, alla fine degli anni 70 discusse, proponendo appunto di considerare il pianeta come un vero e proprio organismo, non semplicemente un meccanismo che ha bisogno, come tutti gli organismi, di mantenersi in equilibrio per potersi mantenere in vita, per potersi rigenerare. Ed è a questa necessità di considerare il nostro pianeta come un fragile organismo che la cultura ha la responsabilità di considerare criticamente come un punto prospettico oltre il quale non si può pensare un futuro sostenibile. Insomma, è il nostro dovere, in quanto docente universitario, ma è dovere della comunità richiamarsi ad un appello globale alla responsabilità appunto della cultura critica e a quella che in conclusione definirei una cultura della responsabilità.
Sì, trovo anche che questa dicitura e questo messaggio abbiano molta presa sulle coscienze di chi ascolta, perché è una, trovo sia una battaglia che siamo chiamati a combattere tutti insieme e quotidianamente soprattutto, quindi e complimenti per questa, insomma, elaborazione del pensiero che poi va a finire su un punto che direi inattaccabile e che va a collegarsi anche alle tematiche che abbiamo trattato oggi. Quindi la ringrazio e mi congratulo se ha qualcosa da aggiungere.
Grazie a voi davvero di cuore, è stato per me davvero un momento di grande commozione anche partecipare a questa iniziativa così ben ideata e devo dire coordinata dagli studenti Sapienza, quindi grazie anche a Radio Sapienza per la possibilità di dare ulteriori, fornire ulteriori riflessioni alla questione. Grazie.
Grazie a lei per la disponibilità. Ciao a tutti.